Capitolo 3. Adesso la donna riprendeva i sensi. L'avevano portata in due, il commissario e l'albergatore, sul pianerottolo e l'avevano fatta sedere in una seggiola. L'albergo era tutto in rumore, come un alveare. Gli agenti del pattuglione avevano svegliato gli ospiti e sugli usci apparivano facce livide, facce apoplettiche, facce spaventosamente imbellettate. Quante donne! Dentro, dentro per... Come impedire a un agente, lanciato tra quella marmaglia di via anfiteatro, di bestemmiare? Una donna, con una vestaglia di seta gualcita e impataccata, troppo lunga per lei, si proiettò gridando nel corridoio e un agente dovette afferrarla a mezza vita e sollevarla per farla rientrare nella sua stanza. La donna dava calci all'aria, che se prendeva qualcuno in faccia lo sfigurava. «Chiudete a chiave tutte le porte!» Fu un inferno di grida e di proteste, ma dopo una diecina di minuti i corridoi erano liberi e tutte le porte chiuse. «Due agenti per piano, tutti gli altri in basso, e sorvegliate la strada e il viale, verso l'arena. Lo stabile deve essere guardato da ogni parte». Gli agenti scesero e per le scale si incontrarono col professore e col fotografo e gli esperti, che arrivavano di corsa, balzati dall'auto. Il professore, dirigente di gabinetto di polizia scientifica, era un omettino rinsecchito, con certi occhi glauchi e pieni di lampi che giravano da ogni parte con lentezza voluta, vedendo tutto. «Ma questa qui è viva!» fece, fermandosi davanti alla donna che si passava una mano sulla fronte e sbadigliava. «Andate su, professore, che c'è il morto. Vedete un po' se trovate qualcosa. Fate prendere le impronte al cadavere, vi prego. Se me le pescate uguali su qualche cartellino segnaletico di stranieri, un gran passo è fatto». «Ma questa qui? Ne parleremo dopo». Il professore salì, seguito dal fotografo, con una macchina enorme montata sul treppiede e da due altri giovanotti, che portavano ognuno una valigetta nera. Tutti e tre guardavano la giovane in abito di seta rossa, che sembrava uscita dal salone di un palazzo o da una serata di gala della Scala, per capitare in mezzo a quell'uridume. Adesso De Vincenzi s'accorse che aveva gli occhi azzurri come due zaffiri e il volto di un ovale purissimo. Sbadigliava e mostrava una chiostra di denti da pubblicità per dentifrici. Il cloroformio le aveva addormentato il cervello, ma non completamente, perché gli occhi avevano lampi di intelligenza. Quel che colpì De Vincenzi fu che lei li spegneva subito, quei lampi. «Meglio adesso?» «Come?» E si guardò attorno. «Chi mi ha portata qui?» C'era tanta falsità in quello stupore. Le chiese come si chiamasse. «Virginia Olcombi». «Già». E le disse subito in inglese. «Dove siete nata?» La ragazza sollevò le sopracciglia, poi le abbassò e le corrugò osservandole. Fece di no col capo e fu graziosissima nel fingere di non aver capito. De Vincenzi rise. «Olcombi non è mai stato un cognome italiano». «Eppure non pretenderete di conoscere tutti i cognomi italiani, voi». Poi sorrise. «Ma voi chi siete?» Si sentiva di buon umore adesso, De Vincenzi, per quanto ogni tanto gli passasse davanti agli occhi la visione di quello scannato lassù al terzo piano, sotto i tetti. E la pozza di sangue che s'anneriva. Come aveva fatto questa bionda con gli occhi di zaffiro a capitare in mezzo a quella pozza dilagante? «Chi siete?» ripeté Virginia Olcombi. Che strana voce! Dolce eppure profonda, rauca, nasceva dolce e poi tra i denti si comprimeva, si spezzava. Tornò a sbadigliare. Si passò ancora una volta la mano sulla fronte e sugli occhi. «Non volete rispondermi?» E De Vincenzi si sentì sempre più allegro. Eppure nulla là attorno giustificava quel suo stato d'animo improvviso e pazzesco. Nulla. Un dramma atroce, in un ambiente da dar la nausea. Ma questa qui... in abito da sera, coi capelli biondi, gli occhi turchini, l'ovale purissimo. No, gli zigomi sporgevano un poco e quello strano taglio d'occhi. «Bene, ammettiamo che siate italiana, ma di dove?» La ragazza si alzò, poi ricadde. Naturalmente il cloroformio lo aveva aspirato davvero. Non troppo, però. Il batuffolo di cotone era scivolato sul cuscino, ma le era stato poi davvero applicato contro le narici? Il naso sottile vibrava e lei contraeva le labbra e guardava con gli occhi socchiusi in modo strano, intenso, grazioso e un poco ironico il commissario, che le si teneva ritto davanti. «Sono nata a Ferrara. Come mai vi trovate a Milano? Viaggio. Per diporto? Come? Dico, per quale ragione siete venuta a finire allo Specchio d'Oro? Sapete in quale albergo vi trovate? Sapete...» Ma si interruppe. Dal terzo piano scendeva il dottore. Era lungo e allampanato. Masticava con rabbia un pezzo di toscano, facendoselo passeggiare per la bocca. Si fermò davanti a De Vincenzi. «Salute, dottore. Eravate di servizio voi stanotte alla guardia medica?» «Proprio io. Mi poteva capitar di meglio. Non ho mai veduto un uomo sventrato a quel modo. E perché, poi?» «Lo avevano già ammazzato con una rivoltellata e non c'era nessun bisogno di macellarlo.» «Che dite?» «Dico che quello lassù è morto per un colpo di rivoltella alla nuca. Oh, un colpo dato con mano sicura, sparato quasi a bruciapelo. E se le interessa, le dirò che chi l'ha ammazzato si è preoccupato di non far rumore, perché aveva avvoltolato un fazzoletto o qualcosa di simile attorno alla canna della rivoltella. Ho trovato un lembo di tela nella ferita.» «Cosicché, quando gli hanno aperto il ventre, era già morto.» «Impossibile dirlo prima dell'autopsia, ma la logica risolve il problema. È facile ammazzare un uomo dal di dietro, con un colpo di rivoltella, mentre non è affatto comodo aprirgli il ventre, senza che lui gridi e si difenda.» «Già, ma allora perché?» «Il perché lo trovi lei, commissario. Io me ne vado. Mandatemi il cadavere domattina al Monumentale. Le farò avere il rapporto sull'autopsia in giornata.» E il dottore scomparve giù per le scale, masticando il suo toscano spento. De Vincenzi fissò la donna. S'era fatta un poco più pallida e le narici le vibravano con maggiore frequenza, ma aveva sempre la sua aria imbambolata e piena di innocenza. «Dunque siete un commissario? Mi sapreste dire perché si squarcia il ventre a un uomo dopo averlo ucciso? Che orrore! Sicuro, un orrore, Miss Virgi. Andatevi a mettere un mantello, una pelliccia, quel che volete.» «Perché volete che venga con voi? Perché non mi lasciate riposare nella mia camera? Che diritto avete?» «Lasciamo il diritto. In quanto alla camera, è troppo brutta perché voi vi rimaniate e avete già fatto più del necessario a venire in questo albergo e a fermarveci tutta la giornata. Adesso basta. Dobbiamo fare un lungo discorso in tutta tranquillità. Andiamo.» La ragazza gli lanciò ancora una delle sue lunghe occhiate tra l'affascinante e il malizioso, poi si alzò. Questa volta non ricadde, ma fu tuttavia con passo malfermo che s'avviò per il corridoio. «Seguila e aspetta che sia pronta. Torno io a prenderla.» La gente seguì la donna. La figura avvampante, rosso e oro, scomparve per la porta. De Vincenzi salì quasi di corsa al terzo piano. Si sentiva straordinariamente leggero. Virginia Olcombi doveva essere la regina in quella strana e tragica partita a scacchi che lui aveva preso a combattere per dare il matto agli assassini del tedesco. Sorrise. «Tedesco? E chi lo diceva? Un passaporto, molto probabilmente falso. Quello era il delitto dei nomi e delle nazionalità falsi.» Nella stanza dell'ultimo piano il cadavere adesso era stato coperto con un lenzuolo che Cruni aveva tolto dal letto. Il brigadiere si teneva sul pianerottolo e l'annunziò al commissario prima che entrasse. «Non potevo più vedere quello spettacolo. Appena il fotografo e il dottore hanno finito, l'ho coperto.» «Hai fatto bene.» Il professore s'era messi gli occhiali sul naso sottile e adunco e ogni tanto doveva fermarli con una mano perché gli scivolavano di traverso. Stava ritto in mezzo alla stanza, ai piedi del cadavere, e si guardava in giro coi suoi occhi lenti e pensosi. «Kruger, impronte?» Il giovanotto delle impronte digitali, biondo come una spiga di grano turco, col volto tutto lentiggini rossigne, stava soffiando la sua polvere bianca sul cassettone. «Niente, professore. O per meglio dire, troppe. Impronte vecchie. Non debbono far pulizia molto spesso qua dentro, né con molta cura. A ogni modo ho fatto prendere una diecina di lastre. Ma neppure una di queste impronte apparterà agli assassini, ci scommetto la testa. Il professore assentì gravemente col capo. Avevano i guanti, e lei, Bargelli? Una voce uscì di dietro la tenda della finestra, poi un paio di suole e di tacchi, seguiti dai pantaloni, e quindi da tutta la persona di un uomo carponi. Si sollevò lentamente. Niente, professore, il solito luridume di questi luoghi. Spille da capelli e briciole di pane tra gli interstizi dei mattoni, bottoni e polvere negli angoli, capelli d'ogni colore e d'ogni sesso sullo scendiletto e sulla tenda. Di nuovo e di recente non ci sono che le macchie di sangue un po' dappertutto attorno al cadavere, sino a una distanza di 2 metri. Ha dovuto sprizzare con violenza. Già, fece il professore pensieroso. Eppure gli assassini non debbono essersi macchiati. De Vincenzi avanzava. Guardò il catino sul treppiedi di ferro, la brocca piena d'acqua, l'asciugatoio grigiastro, ma piegato e non adoperato. «Lo dite perché non hanno creduto necessario lavarsi le mani?» «Anche per questo, ma soprattutto per la finestra. Ascoltatemi.» S'era messo in posa e dava lezioni. «Abbiamo trovato la finestra aperta». E io ho osservato che il davanzale di essa sporge sul tetto sottostante, che unisce questa casa alla casa vicina, come una terrazza. Certamente gli assassini sono passati di là, perché si vedono le impronte delle loro scarpe sulle lastre di lavagna del tetto. Per arrivare al tetto hanno dovuto necessariamente aggrapparsi al davanzale, o altrimenti sarebbero andati a finire sul selciato di via Anfiteatro. Ebbene, il davanzale non reca impronte. Dunque avevano i guanti e non si erano sporcati di sangue. De Vincenzi assentì con gravità, ma nel suo interno rideva. Se avesse sperato di prendere gli assassini con quel mezzo, sarebbe stato un imbecille. Che gliene importava delle impronte? Quelle del morto, sì, quelle potevano servire a farlo identificare. «E le impronte del morto?» «Sono qui», fece Krugere, indicando 2 fogli sul cassettone. Questa notte stessa le farò fotografare e le spedirò a tutti gli archivi d'Italia e dell'estero. Subito a Francoforte. Sta bene. Bargelli s'era messo a togliere 1 per 1 con precauzione infinita gli oggetti contenuti nella valigia. A un tratto si volse. Aveva vuotato la valigia e ne stava palpando le pareti. Le aveva anche osservate con la lente. Il professore e De Vincenzi si avvicinarono. Qualcosa? Non vedevano nulla, la valigia era vuota. «Aspettate!» Bargelli andò a prendere dalla valigetta nera che aveva deposta sopra una sedia una specie di sottile spatola d'acciaio e un paio di pinze lunghissime e acuminate. Tornò alla valigia del morto e introdusse la spatola in una delle pareti trasversali, tra 2 strati di cuoio. Poi con la pinza estrasse lentamente un rettangolo di celluloide. «Ecco!» esclamò con accento trionfale. Il professore afferrò il rettangolo e dovette affrettarsi a portare la mano al naso, che gli occhiali per la commozione gli cadevano. Depose il rettangolo sul cassettone e si chinò a osservarlo. Uno zufolio sordo gli uscì dalle labbra. Anche De Vincenzi guardava. Il rettangolo di celluloide trasparente era corso orizzontalmente e verticalmente da sottilissimi fili bianchi che formavano reticolato. Tutto attorno recava una serie di fori rotondi spaziati a egual distanza. «Sapete che cos'è questo, commissario?» «Credo di saperlo. È una griglia. Infatti, non poteva essere che una griglia, di quelle che impiegano coloro che si servono di un codice segreto per la corrispondenza. Ma allora?» «Allora, caro commissario, questa volta l'affare è più serio di tutti gli altri e ho paura che dovrete fare un viaggetto fino a Roma e più lontano ancora, se non mi inganno. Lasciatemi questa celluloide e domani spero di dirvi da dove proviene. Ogni servizio di spionaggio si serve di una griglia diversa, voglio dire, d'una celluloide diversa come fabbricazione. Naturalmente non mi sarà possibile riconoscerla per il codice a cui si riferisce». Ma vi dirò dove è stata fabbricata. Grazie. Il professore mise il rettangolino giallo nel portafogli e le sue mosse erano amorose e avide, come quelle d'un avaro che riponga un tesoro. Domani verrò da voi al gabinetto, professore. «Vi aspetto, venite nel pomeriggio». Scesero tutti assieme. De Vincenzi li salutò sul pianerottolo del primo piano e li guardò andarsene giù per le scale. Poco dopo si sentì il rumore dell'auto che partiva. Diede gli ordini a Cruni. «Fin quando ritorna sani, sei tu il responsabile. Gli agenti rimangano nei corridoi tutta la notte. La casa deve continuare ad essere piantonata da tutte le parti. Nessuno deve uscire, per nessuna ragione. Quando viene la lettiga, manda via il cadavere, ma non far toccar nulla nella camera. E nessuno deve entrare nella camera numero 18. Domattina alle 7 tornerò io a interrogare tutta questa gente». Andò sulla porta del numero 18 e disse con suavità: «Siete pronta, Miss Olcombi? Una passeggiatina in auto fino a San Fedele vi farà bene». La ragazza aveva indossato un pastrano scuro da sport molto elegante e aveva coperto l'oro dei capelli con un cappellino molle che le cingeva il capo come un casco. Si alzò dal letto sul quale era seduta e avanzò nel corridoio sorridendo. «Mi direte finalmente che cosa è accaduto e perché mi imponete questa passeggiata a luna di notte?» «Chiacchiereremo, Miss Virgi, e chissà che fra tutti i due non riusciamo a capir qualcosa di quello che è accaduto». Scesero lentamente. Bianchi si ergeva, gigantesco e immusonito, in mezzo all'atrio. «Posso andarmene io?» «Aspetta, per favore, che sia tornato sani, e poi vattene pure». Di fuori, per trovare un taxi, De Vincenzi e la ragazza dovettero camminare fino al largo di via Mercato.